tutti conosciamo la vicenda del TAV in Val di Susa, però a volte dimentichiamo che appunto il TAV, essendo un corridoio fatto per trasportare merci e passeggeri a grande distanza, in verità copre territori molto più ampi. Soprattutto dimentichiamo che la zona della Lombardia, intorno a Milano in particolare, è quella dove questa rete di infrastrutture si incrocia, crea la ragnatela a maglie più strette e dove ha in qualche modo un suo centro. Infatti, se vediamo le linee TAV Torino-Venezia passano ovviamente per Milano, da dove si scorpora anche la linea verso Roma, verso Bologna, e dove si incrociano anche le grandi direttrici verso il nord Europa, cioè i valichi transalpini, in particolare quello del Sempione con il nuovo tunnel dell'Oechberg, l'asse di Bellinzona e del Gottardo col tunnel di base del Gottardo, quindi al transit, e un po' più a est quello che sarà o dovrebbe essere il Brennero. Diciamo, questo incrocio di assi rispecchia un po' quello che è stato lo sviluppo storico secolare di Milano e del suo hinterland. Infatti Milano stessa nella sua urbanistica ha due linee di sviluppo principali, che sono quella carolingia, cioè verso appunto i valichi del nord, verso le Alpi, e quella serenissima, cioè verso est, verso Bergamo e verso Venezia. Se noi guardiamo, questo tipo di sviluppo è lo stesso che i grandi corridoi di transito presentano tutt'oggi, e le due direttrici competono anche in parte tra di loro nello sviluppo. Se noi guardiamo tutto quello che va verso nord, non troviamo soltanto le grandi direttrici di traffico legate al TAV e ai tunnel di base, perché nonostante quello che ci raccontino sono questi grandi corridoi pomposamente chiamati corridoio 5, 24, Lisbona, Kiev, Genova, Rotterdam, eccetera, eccetera, in verità, se andiamo a guardare un po' più nello specifico, sono più delle ragnatele, sono dei segmenti, non sono veramente questi grandi corridoi. Difatti non sono come per esempio tra Torino e Milano delle nuove linee ex novo costruite per il TAV, ma sono degli ampliamenti o dei potenziamenti delle linee già esistenti. Di fatto questo trasporto su grande distanza si integra alla rete ferroviaria già esistente e diciamo spinge a un suo ulteriore sviluppo. Nella fattispecie abbiamo un sistema chiamato di gronde, che appunto dovrebbe accogliere tutto questo traffico merci su ferro, evitando il nodo di Milano di entrare nell'urbe e nella parte più intasata della città, e dovrebbe circumnavigarla. Questo anello delle gronde idealmente lo possiamo vedere partendo da nord-ovest e facendo in senso antiorario il giro, a partire appunto dalla zona di Malpensa, per poi scendere verso Leggio, Novara, Mortara, Pavia, Codogno, quindi Piacenza, poi risalendo su verso Bergamo e poi a chiudere su Como Chiasso e anche virtualmente fino a Bellinzona. Questo anello è quello delle gronde ferroviarie. Su questo anello di gronde ferroviarie, che poi è più composito perché per esempio ci sono altre direttrici che lo attraversano, in particolare intorno a Malpensa c'è una tratta che dal Piemonte, da Novara a Oleggio, va verso Malpensa e poi si sposta attraversando tutta il basso Varesotto e la Brianza, passando da Saronno verso Seregno e poi di nuovo verso Bergamo. Bene, questo sistema di gronde coincide poi con un sistema di interporti, cioè quei luoghi, quelle infrastrutture dove il materiale trasportato su ferro passa alla gomma, sia come container sia come trasporto di tir. Questi punti di cambio sono appunto il collegamento tra ferro e gomma, cioè lì le merci, una volta salite sui camion, si diraderanno sulla rete autostradale e stradale. E anche qui si ripropone lo stesso problema del ferro, cioè evitare l'intasato nodo di Milano, che comunque ha un carattere ormai quasi solo locale. Da qui la coincidenza del fatto che la zona di Malpensa, con l'interporto scalo UPAC di Busto Arsizio, uno scalo a vocazione chimica, tra l'altro tra i più grandi d'Europa, coincidano col luogo di inizio della Pedemontana che giustamente proprio vicino a Legnano, quindi Busto Arsizio, parte spostandosi verso Seregno e poi verso Bergamo. Quindi una coincidenza non casuale, ma voluta. Questa connessione tra ferro e gomma ci dice molto su quanto il tanto decantato trasporto su ferro, che dovrebbe togliere merce dalle strade, in verità sia un'implementazione ulteriore di quello che è il trasporto su gomma, e di come questo trasporto su gomma si porti poi a sua volta, delle altre conseguenze, tra cui ovviamente quello della cementificazione, della speculazione edilizia, del cambio di destinazione d'uso dei terreni che queste nuove autostrade o strade portano con sé, perché sono strade che, per evitare i centri abitati, passano su terreni vergini, agricoli, boschivi, e quindi portano in conseguenza la cementificazione anche di queste aree, in corrispondenza degli svincoli, in corrispondenza delle altre interconnessioni, tutta una serie di valorizzazioni immobiliari di aree che sono poi la giustificazione per fare queste strade. Viene detto che la nuova strada toglie il traffico dai centri abitati, ma in verità crea nuovo traffico, perché crea nuovi porti, nuove zone industriali, nuove zone commerciali, outlet, eccetera, che vanno a implementare ulteriormente il traffico. E sia ben chiaro, se non ci fosse questa possibilità non si costruirebbero nuove strade, perché tutto il giro di speculazione, comunque il giro di creazione di denaro dal nulla, passa dal cambiare dei terreni agricoli, terreni edificabili. Lì è il punto dove viene creato denaro. Considerazioni ci portano a vedere un altro dei problemi. Abbiamo parlato di interporti, che sono i poli, diciamo, della logistica all'ingrosso, ma poi abbiamo i poli logistici che la nostra regione accoglie in grande quantità e anche percentualmente dell'Italia intera, diciamo. Quindi intorno a Milano abbiamo una zona di sviluppo di poli logistici che è la prima sul suolo nazionale. Difatti qua è dove abbiamo visto nascere e sorgere le prime lotte dei lavoratori della logistica. Questo sviluppo di poli logistici così fiorente è dovuto al fatto che a livello europeo la nostra rete logistica gode di vantaggi indubbi, ovvero potendosi basare sul sfruttamento di manodopera immigrata con condizioni particolari dovute alle leggi sull'immigrazione, possono rappresentare una concorrenzialità che a livello europeo diventa molto attrattiva. Da qui il bisogno di trasportare sempre più merci verso la nostra zona, che non è dovuto a un naturale tendenza all'aumento del trasporto delle merci, ma è dovuto al fatto che qui le merci trovano delle condizioni ideali per essere prodotte e trasportate a basso costo, ed è questo il motivo per cui le merci vengono trasportate qui. Non è un caso che nella nostra zona, Nord Milano, Basso Varesotto e la Brianza, sia molto sviluppata l'industria chimica e chimico-farmaceutica, biotecnologica, eccetera. Tutte attività che hanno magari il loro cuore nel centro Europa, in Svizzera, in Germania, ma che per essere lavorate sfruttano le possibilità che la nostra legislazione li lascia, cioè minori controlli, salari più bassi, eccetera. Quindi il fatto che ci siano in costruzione ancora adesso nuove piante industriali di trasformazioni chimiche, quindi pericolose, con i trasporti che comportano, con le lavorazioni pericolose che comportano, non è una novità, ma è un dato in parte storico, di vocazione del nostro territorio, e in parte voluto, cioè cercato e creato ad arte con una serie di provvedimenti volti proprio a rendere competitiva, nell'ottica che prima sottolineavo, competitiva la nostra zona a livello europeo. Quindi la rete di infrastrutture di trasporti articolata e integrata tra ferro e gomma fa parte di quel progetto di divisione funzionale delle aree a livello europeo, dove ci saranno zone caratterizzate da un tipo di lavorazione, da un tipo di rapporti di lavoro, da un tipo di legislazione, zone invece caratterizzate da altre caratteristiche. all'interno e forse proprio al centro di tutta questa rete di cui abbiamo parlato c'è e ci sarà sempre più l'aeroporto di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa che è importante sottolineare, è importante analizzare, perché è stato da una parte l'esempio fondante del post Tangentopoli su come adeguare, aggiornare il sistema tangentizio e speculativo, e che è stato di modello poi per tutte le grandi opere successive. E d'altra parte anche a livello lavorativo Malpensa è stato un esempio dove, appunto, sempre con la retorica che avrebbe creato migliaia di posti di lavoro eccetera, ha portato all'accettazione di questa di quest'opera con delle compensazioni per i comuni colpiti, ma ha dato poi il via a una serie di anche contratti sindacali di un certo tipo che poi sono diventati la norma e la costante di tutte le operazioni di questo tipo successive. Ricordiamo che Malpensa era una cattedrale nel deserto, per farla diventare attrattiva ha dovuto essere contornata da una serie di infrastrutture che prima inesistenti, quindi collegamenti sia ferroviari sia stradali che autostradali, tutto questo per una presunta crescita del PIL che dovrebbe, che poi non si è verificata puntualmente, ma che serviva come giustificazione a tutta l'operazione. Dentro di questa rete, di questa maglia o di questa ragnatela di cui ci siamo occupati, le opere principali quindi sono le seguenti. Da una parte Pedemontana, a nord, verso est TEM, tangenziale est esterna, e Brebemi, e invece verso ovest tutto quello che compete Malpensa e la zona di Busto Arsizio, quindi un raddoppio del Sempione, cioè una nuova strada statale del Sempione, la Buffalora Malpensa, i collegamenti con la rete autostradale sia verso Como, Chiasso, Varese che verso Torino. Tutta una serie di opere che designano un progetto, hanno perlomeno sulla carta una loro logica complessiva, ma che poi, se andiamo a vedere nel piccolo, presenta una realtà differente, che è quella che ben conosciamo, che è quella che sta storicamente assestata anche su Malpensa, attualmente sul TAV, ma che lo sarà un domani anche su queste opere, cioè in mancanza comunque dei soldi per completare queste opere o per realizzarle, si inizia a costruire, si crea il danno, si crea il fatto compiuto, per cui non è più possibile dire si torna indietro, si fanno degli interventi che perdono poi la loro complessità, delle grandi cattedrali nel deserto, delle autostrade che finiscono nel nulla, dei raccordi che si poi terminano in rotonde e viabilità ordinaria, ma che presentano la possibilità comunque di far girare i soldi lì, di come ben sappiamo, tutte le grandi opere, fare i favori al tal gruppo di costruttori, di far lavorare la mafia, che è quella che stabilisce poi il prezzo di queste grandi opere, perché è quella che stabilisce il prezzo dello sbancamento del chilometro, e ovviamente al sistema dei partiti di giocare all'interno delle loro alleanze territoriali con i poteri forti. Per quanto riguarda Pedemontana, è un progetto storico, nel senso che si è iniziati a progettarlo credo negli anni 50 addirittura, in un contesto totalmente diverso di crescita economica, di industria forte nella fascia prealpina, e già allora si prospettava appunto una strada che collegasse le varie zone produttive dal Biellese al Basso Varesotto, la Brianza e la Bergamasca. Ovviamente negli anni le condizioni sono cambiate, il territorio è stato urbanizzato, la grande e la piccola industria è finita, però nel frattempo il cantiere, l'opera è stata vista e rivista, e infine, grazie anche agli sforzi della Lega, arrivata finalmente a Roma, ha visto finalmente arrivare i finanziamenti per distruggere quel poco di territorio più o meno intatto che era rimasto. Quindi Pedemontana si articola in varie parti, una, diciamo, un asse est-ovest che appunto parte da Busto Arsizio, da Lignano, e si sposta orizzontalmente, diciamo, senza scendere verso Milano, arrivando a Seregno, e poi da lì, quindi intercettando l'asse da Monza verso Como, e poi da lì sempre spostandosi verso est fino poco sotto a Bergamo, più o meno ad Almine, Osio Sotto. Quest'asse orizzontale, che nelle cartine sembra una linea facilmente tracciabile con un pennarello, in verità è un qualcosa di assolutamente incoerente, cioè prevede alcune parti che sono ex novo, quindi autostrada, doppia corsia, doppio senso di marcia, altri sono allargamenti di strade esistenti, altri sono adeguamenti di opere già esistenti, per cui nel suo complesso, anche proprio per il tipo di territorio già pesantemente urbanizzato, non è un qualcosa di rettilineo, un po' di tunnel, un po' di gallerie, di avanti e indietro, sopra e sotto, quindi un'opera costosissima perché attraverso un territorio molto variegato. Inoltre, oltre a questo tracciato, che però anche lì è stato iniziato e in parte quasi completato in alcune parti, ma in altre ancora permette di poter essere bloccato, se poi teniamo anche conto che appunto il modo di operare di queste grandi opere è per lotti, per settori, per cui ne realizzeranno alcuni e altri magari no. Difatti attualmente i finanziamenti per Pedemontana mancano, è ferma, non ci sono i soldi neanche per pagare chi li ha lavorato, così come per Temme e anche per Brebemi. Quindi a maggior ragione le possibilità di un intervento ci sono. Oltretutto quest'opera Pedemontana prevede altre parti che si scorpano dalla linea principale, sono soprattutto localizzati nella provincia di Varese e di Como, cioè una specie di tangenziale di Varese e di tangenziale di Como attualmente inesistenti. Tra l'altro la parte varesotta è quella che è più avanzata e al vederla si nota immediatamente come sia assurda, cioè come si sia cercato puntualmente la soluzione più interventista, per esempio in galleria, laddove era possibile fare altri tipi di scelte, proprio perché dove più c'è scavo, dove più c'è lavoro da fare, più i prezzi salgono e più appunto un certo tipo di imprese possono lavorare e fare profitto. Il fatto che appunto questa ragnatela, possiamo chiamarla così, di opere si articoli su delle grandi direttrici fa sì che dei problemi che spesso sono locali e magari interessano anche dei piccoli paesi, delle piccole città, si riconnettano invece con altri settori o altri punti di questa mappa lontani, che mai si verrebbero a considerare come collegati e invece lo sono. Io penso al Terzo Valico, no? Penso a Genova, Arquata Scrivia. Cioè, quello che lì succede, quello che lì vogliono fare è direttamente correlato a quello che qui succede, proprio perché il sud di Milano sarà in pratica il retroporto di Genova, quindi con queste opere il collegamento è diretto, dunque quello che succede ad Arquata Scrivia ci tocca, perché riuscire a fermare il Terzo Valico significa anche per noi avere un aiuto sulle nostre lotte o sulle nostre possibilità di creare.